Frosty the Snowman, quello che abbiamo ascoltato, era il secondo intervento musicale oggi dentro Fahrenheit dall'album The Jackson 5, e l'album si intitola The Christmas Album 1970. Sentite questa notizia, poi introduco l'ospite, ma ne ho già parlato, stiamo per parlare del Natale ovviamente, ma in un modo particolare. Quel signore che sta alla Casa Bianca, che certe volte sembra particolarmente, diciamo, irritato, a un certo punto c'è una tradizione americana per cui un bambino chiama il Presidente degli Stati Uniti proprio in occasione del Natale e chiacchierano un po', appunto, più o meno come fare un bambino. Questo bambino ha 7 anni e ovviamente alla fine arriva la domanda: ma il Natale, eccetera, e il Presidente Trump che cosa gli dice? Vi leggo. Il bambino a un certo punto si chiama perché a 7 anni crede ancora a Babbo Natale, chiede al piccolo Coleman, Presidente Trump, come domanda pericolosa, te la fa il Presidente degli Stati Uniti, e Coleman rimarrà un po' interdetto, e poi così chiude il discorso il Presidente Trump. Perché a 7 anni credere ancora a Santa Claus è una cosa marginale, giusto? Ora, ci sembrava un'introduzione perfetta per il libro che stiamo per presentare, che ha scritto Enrico Buonanno, che è appena entrato in studio. Ben arrivato, auguri.
Auguri, auguri, buon Natale.
Falso Natale, bufale, storie e leggende della festa più importante dell'anno, pubblicato da l'edizione UTET. Potete riascoltare, questo forse sarà il caso che riascoltate e scaricate in podcast, perché imparerete un sacco di cose attraverso questo libro, andando sul sito raiplayradio.it. Buon anno, ma lei ci crede a Natale? Babbo Natale, no a Natale, a Babbo Natale.
Io ci credo, e come a Babbo Natale, ci credo e ci crederò sempre. Ma è incredibile il fatto che sempre in America come cambiano i tempi. Nel 1897 un'altra bambina che passò alla storia, per questo si chiamava Virginia, e scrisse una lettera al New York Sun proprio dicendo: caro giornale, alcuni miei compagni mi hanno detto che Babbo Natale non esiste, e però mio padre ha detto se lo dice il giornale è vero, quindi lo chiedo a voi, Babbo Natale esiste o non esiste? E ci fu questo Marcellus Church, che era un giornalista del New York Sun, che rispose con una lettera bellissima dicendo: certo che Babbo Natale esiste, come esiste tutto quello che non puoi vedere, ma che rende bella la vita, l'amore, la generosità, e Babbo Natale esisterà sempre. Non è una fake news, paradossalmente, perché è vero, perché il Natale, la speranza del rinnovamento esisterà sempre, proprio perché cambia di epoca in epoca. Però è questo che ho cercato di analizzare nel libro, cioè oggi si parla molto di tradizione, c'è un dibattito acceso, la tale scuola che non fa, il presepio, l'albero, il tale politico che risponde, ma le nostre tradizioni. Allora, le tradizioni, mi sono detto, è vero che sono importanti, io non voglio distruggere il Natale con questo libro, non sono il presidente Trump, però è vero che le tradizioni sono qualcosa che cambiano con il tempo, e quindi volevo analizzarne i meccanismi.
Partiamo proprio da questo, esempio l'albero, no? Le nostre tradizioni, quanto è della nostra tradizione l'albero di Natale?
L'albero non solo, come facilmente immaginabile, non è della nostra tradizione, ma è, quando apparve abbastanza recentemente, suscitò delle polemiche molto simili a quelle che oggi suscita Halloween. L'albero era qualcosa di nordico, tedesco e inglese, soprattutto era qualcosa di protestante, e fu la regina Margherita di Savoia, che oltre ad averci regalato almeno il nome della pizza, introdusse l'albero al Quirinale negli anni 80 dell'Ottocento, perché così facevano le sue omologhe d'Oltralpe. Ora, quando iniziò a essere copiata come un influencer di oggi, diciamo, dalla borghesia e dalla nobiltà, le polemiche furono tantissime, non solo da parte della Chiesa, che paradossalmente oggi allestisce giustamente un bell'albero di Natale in Piazza San Pietro, ma ecco, fino al fascismo c'era ancora Starace che diceva basta con questa tradizione dell'albero, che non è italiana, disbosca i nostri monti, italiano è solo il presepe. E la cosa divenne stabile solo con gli americani nel dopoguerra, però quello che dico è che oggi fa un po' sorridere quando c'è qualcuno che dice il nostro antico albero di Natale, perché, ripeto, davvero forse tra 100 anni ci sarà qualcuno che protesterà perché ci vogliono togliere il nostro antico Halloween, perché le tradizioni sono così, una volta che si innestano sembrano esserci state per sempre. Curioso.
Parecchio curioso, no? Anche perché poi la storia, sappiamo, è una disciplina molto poco praticata, e come questo suo libro ci dimostra. Partiamo allora, vediamo un po' i pezzettini, vediamo poi anche come è andata, no, il presepe, chi fa ancora il presepe, che quello sicuramente è nostro, no? Nostro, va a capire cosa vuol dire nostro. Comunque c'è, cioè, una cosa che da tanto tempo possiamo trovare testimonianze di presepi, diciamo, in chiese, in luoghi italiani e anche antichi, un po' a dire che questa storia dura. Però il presepe si costruisce intorno ad alcuni elementi: c'è il bue, c'è l'asinello, c'è un bambino stranamente poco vestito, diciamo, se fa freddo uno si chiederebbe ma perché sto bambino, comunque quel signore, poi ci sono i re magi, tutta questa faccenda. Lei comincia, diciamo, da davvero scienziato, poco fa parlavamo di scienza sperimentale, cioè, ma vediamo un po' le fonti, le fonti che ci dicono?
Beh, le fonti poi sono abbastanza, sono uno scienziato da quattro soldi se lo sono, perché basta aprire il Vangelo, che è un invito che faccio anche ai non credenti, perché è un libro meraviglioso, per rendersi conto che fin dal primo presepe, fin da San Francesco, che era un presepe molto basilare, insomma, c'erano il bue, l'asinello e la mangiatoia, e ecco, già c'erano elementi che non sono presenti nella scena descrittaci da Luca e Matteo, i due evangelisti che ci parlano della natività. È curioso vedere come siano entrati a far parte della natività, della scena, alcuni elementi. Il bue e l'asinello sono due personaggi che non ci sono nel Vangelo. C'è il presepe in latino, cioè la mangiatoia, ma il bue e l'asinello banalmente non esistono. E sono stati, vengono, è abbastanza divertente, nel senso che vengono da un Vangelo apocrifo, che è quello dello pseudo Matteo, che dice che a un certo punto la Madonna mette il bambino tra il bue e l'asinello per realizzare la profezia di Abacuc nell'Antico Testamento, che diceva che il Messia si sarebbe manifestato tra due animali. Il bello è che se andiamo a leggere Abacuc non dice assolutamente qualcosa del genere.
Fosse,
no. No, non dice che si sarebbe manifestato tra due animali, dice che sarebbe nato tra due epoche, che ha già più senso, no? Il Messia fa da spartiacque. Peccato che qualche copista deve aver confuso la parola greca zoon con due omega, cioè epoche, con zoon, con un omicron, che diventa animali, quindi un refuso. Ecco, una tradizione, due personaggi che nascono da un refuso, banalmente. Questo è uno dei modi con cui la tradizione può entrare, può diventare eterna, per esempio.
E i re magi, beh, quelli ci sono.
E è mica tanto, nel senso che ci sono. Matteo parla di alcuni magi, che buttandola lì, questa parola, che non sono re e non sono tre, ma lui dà quasi per scontato che tutti capissero cosa significa magi. Magi erano, cos'erano? Erano maghi, erano i sacerdoti persiani del culto di Zarathustra, che erano grandi astrologi, non per niente guardano la stella.
Cioè dei non cristiani, lei sta dicendo che dei non cristiani sono andati
nel primo presepe. E neanche degli ebrei, neanche dei non ebrei. Questa cosa scandalizzava i primi
cioè,
cristiani.
Cioè in sostanza degli extracomunitari.
Volendo sì, ma soprattutto poi astrologi, che era un'arte diabolica. Sant'Agostino diceva chiaramente, perché ci si iniziò a interrogare, ma perché erano lì questi maghi? Dice, erano adepti di un'arte diabolica che però davanti al Messia, quindi loro erano andati lì per contrastarlo, si arrendono, si convertono. Però questa versione, insomma, non andava troppo bene, si cercarono dei significati simbolici, dice, magari sono le tre età dell'uomo, sono i vari continenti che si inchinano al Signore. Ecco perché i magi diventano uno nero, uno più olivastro, uno più bianco, uno vecchio, uno giovane, finché ci fu Tertulliano che assolutamente a vanvera disse, ma secondo me sono i potenti della terra, perché in Persia i sacerdoti sono anche re. E grazie a questa cosa, e grazie poi a una fake news di Federico Barbarossa, che quando arrivò a Milano aveva bisogno di alcune reliquie che testimoniassero che anche i re dei sovrani fossero stati davanti al Messia, perché lui litigava col Papa da dove venisse il potere. Ecco, lui trovò questi tre corpi a Sant'Eustorgio, questa chiesa milanese, mezzo mummificati, e disse, miracolo, ecco i corpi dei tre re magi. E nella basilica di Colonia, dove li portò, sono 1000 anni che ci sono tre milanesi venerati come Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Questo è un altro modo.
Si può diventare santi, diciamo, per vie misteriose.
Sì.
Senta, ma almeno la data ce la lascia.
Ma la data no.
25 dicembre,
in molti lo sapranno che è una data... nessuno degli evangelisti, visto che gli ebrei non festeggiavano i compleanni, non era un'usanza, nessuno degli evangelisti ci ha detto quando è nato Gesù, né d'altra parte ha mai detto di festeggiare il Natale. Che il 25 dicembre sia mutuato dal Natale del Sole Invitto, ormai lo sanno tutti quanti. Cosa più...
C'era una festa pagana,
voi mettetevi nei panni di chi deve importare una religione in un posto non vergine, ma dove già c'è una sua tradizione, uno dei modi è dire, beh, cambiamo poco, cambiamo, già festeggiate il sole, qualcuno di luminoso, di splendente, beh, festeggiate qualcun altro in questa data, ma anche l'anno, se io vi faccio il nome di Dionigi il Piccolo, voi probabilmente vi domanderete chi è l'uomo per cui siamo convinti di essere nel 2018, ma se veramente l'anno 1 fosse stato quello che questo monaco sciita tra il V e il VI secolo calcolò, re Erode già sarebbe stato morto quando è nato Gesù, quindi probabilmente ha sbagliato di almeno 7 anni, siamo almeno nel 2025, insomma lì c'era re Erode vivo e un censimento in corso.
Certo, vediamo un'altra figura che del suo libro è molto discussa, e questo anche, cioè, un po' ricordavo, però non in questi termini. Viene fuori che Babbo Natale, quel signore vestito di rosso, no, con la barba e con la slitta, in realtà amava moltissimo le orecchiette, cioè...
Allora, in realtà il buon San Nicola poi è un'altra nostra appropriazione. Quando dico nostra intendo proprio italiana, perché tante tradizioni natalizie sono nate in Italia. Santo Turco portato a Bari, citato anche da Dante, tra l'altro il primo regalo di Babbo Natale, cioè, si racconta di come San Nicola, per salvare 3 ragazze che non avevano la dote per sposarsi, il padre aveva deciso addirittura di farle prostituire, calò dalla cappa del camino proprio 3 sacchetti di denaro per salvarle. Santo molto venerato, però non legato al Natale, questa era la cosa particolare. Fu una strana commistione.
Beh, tutta la storia, non è nemmeno indigeno, non è italiano.
Non è
ammesso che avesse senso parlare di Italia allora.
Mira, turco appunto, però comunque il culto si sviluppò molto a partire da Bari, però arrivò in Nord Europa, dove c'erano altre figure che non c'entravano con San Nicola. C'era Father Christmas in Inghilterra, che era una rappresentazione del Natale, ma non portava i regali. C'era Odino nell'antica tradizione nordica, che portava sì i regali, ma si lasciavano gli stivali da riempire, un po' come le nostre calze. Quando queste strane, diverse tradizioni si unirono, nacque qualcosa di simile all'attuale Santa Claus, ma la particolarità è che, per esempio, oggi assistiamo non solo Trump, ma tanti sacerdoti, per esempio, che protestano contro Babbo Natale, perché dice i regali li porta Gesù bambino. Beh, non tanto, perché era Martin Lutero che se la prendeva con l'uso cattolico, dice: questo qui San Nicola è un santo papista, è un santo cattolico, i regali non li può portare lui, ed era proprio Martin Lutero che diceva: diciamo che li porta Gesù bambino. Quindi badate che quando citiamo Babbo Natale, ecco, è un uso cattolico, è Gesù bambino che era l'uso protestante. Informo i mal informati, eventualmente sacerdoti cattolici.
Allora, la data è sbagliata.
Sì.
Babbo Natale è uno che mangia le orecchiette, diciamo, è molto italiano e sicuramente non vive in quei freddi luoghi da cui crediamo che arrivi. Quindi a maggior ragione non aveva la slitta. Bue, asinello, non ne parliamo nemmeno. Tutta questa storia, d'altronde, vuol dire anche che le tradizioni si inventano, letteralmente si costruiscono, si inventano un po' volontariamente, un po' si mettono insieme. E però perché proprio intorno alle tradizioni, no? Pensi a quell'aggettivo, le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. La gente si ammazza intorno a questo aggettivo. Allora, da dove deriva la potenza di quelle tradizioni, se effettivamente poi la tradizione è recentissima? Nel suo libro racconta addirittura di, dopo la guerra, un'esecuzione di un Babbo Natale in Francia.
Beh, no? Sì, ovviamente Lévi-Strauss, Osbaum, non sono stato io a riflettere per primo intorno a questi temi, però è chiaro il perché, per la stessa ragione per cui le tradizioni si inventano, vale a dire, le tradizioni si inventano perché sono l'unico modo per definirci, per definire chi siamo noi, per definire chi sono gli altri, sia amici che nemici. La tradizione è qualcosa che serve come l'aria a chiunque fra noi. Infatti, non chiariamo ancora una volta, riflettere sulle tradizioni non significa dire aboliamo le tradizioni. Io ho appena festeggiato, anzi ho una certa difficoltà nel parlare oggi perché ho festeggiato ampiamente il Natale anch'io. Le tradizioni sono qualcosa che devono essere portate avanti per dire chi siamo. Dobbiamo solo capire che la tradizione, tradere, no? Dal latino, quindi indica un movimento, qualcosa che passa di mano in mano, non sono qualcosa di immobile, perché altrimenti sarebbero immediatamente morte. Il Natale, tutte queste storie che abbiamo raccontato, e è sopravvissuto e probabilmente sopravviverà, come dicevamo, con Virginia e il suo Babbo Natale all'inizio, proprio perché ecco, è stato definito un oggetto antropologico totale, cioè è una festa che ha cambiato di significato a seconda dell'epoca. Esisteva appunto col Natale del Sole Invitto già addirittura da prima del Natale stesso.
Cioè, le dici, una festa del rinizio ci
è,
deve
è la
una
speranza.
Comunità non vive se non c'è questa festa che celebra l'inizio di qualcosa di nuovo.
E la speranza che l'anno nuovo vada meglio, come se la vita non ci avesse mai deluso. È il sole che torna, quindi benvenute a tutte le nuove modi per celebrare questa festività, senza chiuderci, ma anzi prendendone il più possibile.
Sento un ascoltatore che è preciso, dice attenzione, è Nicola di Mira, cioè
sì.
Non è turco, certo.
Certo,
ma allora neanche,
non esisteva neanche la Turchia, certo.
Però allora possiamo dire neanche, ha senso parlare di Italia prima che esistesse l'Italia? Allora, il presepe italiano in che senso? Allora possiamo dire è umbro?
Adesso stiamo aprendo proprio una parentesi immensa.
È proprio il punto.
L'Italia aveva senso già prima, perché una sua, però stiamo andando un po' fuori, ovvio, era una battuta il fatto che fosse turco, ma per capirci che certamente barese non era, ecco, su questo saremo d'accordo.
No, torniamo al tema fondamentale del rapporto con le tradizioni. Naturalmente nel tempo questa si solidifica, si stratifica, e poi le persone si fidano, sentono raccontata in quel modo la storia, un bambino lo sente raccontata da bambino e poi la ripeterà ai suoi figli, ai suoi nipoti in quel modo. Insistiamo su questo elemento comunque fondativo di una tradizione. Forse è questo a cui le persone che sono così preoccupate della perdita delle tradizioni, il timore che hanno, è un timore mi sembra del tutto condivisibile, l'idea che non ci sia più una tradizione intorno a cui una comunità si trova. Mi sembra di capire il suo discorso e sono d'accordo su questo. Forse il punto è però, attenzione, le tradizioni cambiano, è nella natura delle tradizioni cambiare.
Io non credo che guardandoci intorno oggi possiamo dire che non esistono le tradizioni. Al contrario, ci sono alcune tradizioni che vengono rifiutate. Noi spesso, ad esempio, sentiamo dire, tanto per concentrarci sul Natale, sentiamo dire ormai il Natale ha perso il suo significato, non è più qualcosa di religioso, è qualcosa di commerciale. Dicendo questa cosa, noi stiamo rifiutando in realtà una lunga tradizione, perché pochi sanno che il Natale, come lo conosciamo noi, è nato in opposizione allo spirito religioso. Il Natale è stato abolito per un lungo periodo, a partire dal 600, dagli anni 40 del 600, non dai laici, ma proprio da alcuni fondamentalisti religiosi, li possiamo chiamare, dai puritani, che dicevano qualcosa di giusto, vale a dire, dicevano, ma guardate che il Natale non è prescritto dalle scritture, quello che abbiamo appena detto, tutti gli elementi che consideriamo tipici del Natale non ci sono. Quindi i puritani, prima in Inghilterra, poi in America, abolirono il Natale. Pensare che negli Stati Uniti il Natale è stato reintrodotto nel 1856, quindi l'altro ieri. Quando rinacque, ad opera tra l'altro di scrittori come Charles Dickens, che non solo scrisse il Canto di Natale, che pensandoci è un racconto lungo che non contiene nessun elemento religioso, no?
No.
Lì è il Natale del buon cuore, dei regali, ma era l'Ottocento con le sue vetrine, i regali incartati, la luce elettrica che portava le lampadine. Quindi quando il Natale fu ripristinato fu proprio qualcosa di laico, qualcosa di buon cuore, commerciale, i regali, i bambini, l'attenzione ai bambini dell'Ottocento, contro lo spirito religioso, perché lo spirito religioso del posto l'aveva proibito. Allora noi, per esempio, possiamo dire che i regali, la commercializzazione, la corsa all'impacchettamento sia una tradizione? Certo che sì. Non dobbiamo rifiutarla come tale, è una nuova tradizione, ma come può essere una tradizione la poltrona per due trasmessa ogni anno?
Per non parlare, perché no, tutte le nostre vite sono piene di oggetti, di cose, di cose che compriamo, cose che regaliamo. In fondo cosa c'è di male, anche se c'è un aspetto commerciale in tutta questa faccenda?
Assolutamente.
Non è un po' ipocrita dire no, qui invece tutto il resto della vita è così centrale alla nostra esistenza, però qui no, qui sono speciale.
Quindi appunto assolutamente niente, quindi il discorso è anzi inclusivo. Quindi non c'è nulla da distruggere. Quello che mi fa paura e quello che mi ha spinto un po' a scrivere è che la visione della tradizione che abbiamo nel momento in cui la stiamo difendendo così accanitamente in questo tempo è al contrario molto immobile. Cioè si dice la tradizione è quella, fissata una volta per tutte, lì riconosciamo le nostre radici, ma con evidenti errori storici ed evidenti quindi errori che rischiano di impedire al futuro di svilupparsi se non ci apriamo. La tradizione è per definizione aperta.
Senza contare anche lì, no, dichiariamo le nostre scarse conoscenze anche botaniche, perché come tutti sanno le radici di un albero mica finiscono alle proprie radici, le radici si attaccano alle altre radici, esistono i rizomi e i rizomi vanno magari a lungo, no, si spostano per centinaia di chilometri. Quindi dire, ad esempio, è interessante chiedersi se un bosco è fatto da tanti alberi o da un unico albero interconnesso.
Ma paradossalmente poi quando facciamo queste battaglie ci dimostriamo anche meno saggi di quello che ha fatto la Chiesa stessa, che invece è stata molto saggia. Noi quando riflettiamo ad esempio sul modo, prima dicevamo delle tradizioni pagane entrate all'interno della tradizione cristiana, se noi riflettiamo su figure come ad esempio la Befana che stiamo per aspettare, beh, noi ci interroghiamo cosa ci fa una strega.
La Befana.
E quello è interessante, perché riflettere su una strega che, come si sa, era una figura anche lì, insomma, contraria, un po' nemica della tradizione, cosa ci fa? Beh, noi ormai sappiamo da tutti i lavori, da Ginsburg in poi, che la stregoneria era spesso, non c'entrava niente col demonio, ma erano riti pagani che continuavano a essere praticati e che venivano visti come stregoneschi. Beh, proprio a proposito di paganesimo, c'era già una figura o varie figure che il 6 gennaio portavano doni nelle case in cui veniva lasciata un'offerta e altrimenti portavano scompiglio, e c'era Diana nel mondo pagano classico, c'era una tale Frau Pecta nel nord, ma anche divinità tipo Abundia, Sazia. Quando noi oggi lasciamo, i nostri bambini lasciano il bicchierino di vino e la mandarino alla Befana, non stanno facendo altro che rinnovare l'offerta a questa dea un po' invecchiata. Però questo ci dice cosa ha fatto la Chiesa, cioè dire: se c'è questa figura a cui il popolo crede, non tentiamo di abbatterla, ma includiamola, diventa il simbolo dell'Epifania. Quindi non è un simbolo canonico, però certamente fa parte delle feste cristiane.
Senta, questo suo discorso è molto interessante anche da un altro punto di vista, perché no, è inevitabile parlare del Natale, il presepe, la scena della Natività, tocca corde potentissime, soprattutto nel dibattito politico contemporaneo. Perché appunto, se la tradizione, come la ce la racconta lei, è mobile, cambia, come tutte le cose nella vita, anch'essa ha una storia. Allora ci sono anche quelli, però, diciamo, integralisti al contrario, che dicono: no, allora il Natale, siccome è troppo legato alla nostra tradizione, facciamo l'esempio del presepe, no? Ancora c'è qualcuno che pensa che il presepe sia divisivo e quindi non vuole che nella scuola ci sia il presepe, perché ci sarà qualche bambino di qualche altra di qualche altro credo religioso che potrebbe sentirsi offeso. E perché non potrebbe trasformarsi quel presepe in un qualche cosa che parla anche a lui? In fondo la scena è abbastanza universale, c'è un bambino che nasce e i genitori che guardano questo bambino.
Qui sono chiamato
chi può sentire o vederci qualcosa di offensivo in quel presepe?
Sono chiamato banalmente a dire la mia, quindi un parere come un altro. Io penso che scelte del genere siano stupide due volte, non solo perché è un'evidente sciocchezza proibire il presepe, che è vero che non fa male a nessuno, ma perché facendo così si offre il fianco a qualsiasi altra invece visione opposta, radicale ugualmente, cioè allora facciamo battaglie sul presepe. Perché ci dobbiamo mettere a parlare di sciocchezze? Sono evidentemente sciocchezze, mentre non è una sciocchezza il presepe, non è una sciocchezza il continuare a essere, quindi a seguire le proprie tradizioni senza paura delle altre e senza che gli altri si spaventino delle nostre. È evidente che stiamo parlando di cose banalmente allegre, quindi forza, sorridete e includete.
E lei lo fa il presepe?
Io lo faccio anche l'albero da laico e non credente, e faccio però perché so che i bambini, i miei bambini, essendo padre di famiglia, ne hanno bisogno e ne hanno diritto, e quindi ben venga.
Solo per i bambini o lo fa anche per lei?
Adesso lo devo dire, sì, lo faccio anche per me.
Perché
c'è anche quella voglia, perché la tradizione è anche questa, la voglia di rinnovare il ricordo di anno in anno.
E qui veniamo all'ultima parte del suo libro, che è quella più aperta anche al dibattito, alle questioni che riguardano. Allora, uno passa attraverso questo libro, Falso Natale, con caratteri belli, dolci, affettuosi, però ha capito quanta storia c'è in quella tradizione, e però al finale è bello, dice: beh, questo allora cosa vuol dire? Niente Natale, niente presepe? Ma che sciocchezza sarebbe questa?
Io sono anche un narratore, non sono soltanto un freddo addetto del fact checking. Quindi sarò sempre l'ultimo a come dire, scegliere di abbandonare le storie. Abbiamo bisogno di storie esattamente quanto abbiamo bisogno di tradizioni, però ecco, probabilmente abbiamo bisogno, proprio perché sappiamo che le storie e le tradizioni sono qualcosa di importante, che è capace di andare avanti per millenni addirittura, dobbiamo seguirle, raccontarci storie, io dico sempre responsabilmente, sapendo che hanno un loro peso. Quindi sono assolutamente dalla parte del giornalista che rispose a Virginia dicendo sì, Babbo Natale esisterà sempre, e sapere da dove vengono tutte queste storie, questi sogni,
toglierà il peso. Canalisi del Natale, in un certo senso.
Se volete leggerlo così, sì. Io l'ho chiamato semplicemente un invito a riscoprire il Natale. Questo per me è il punto: riscoprirlo e festeggiarlo ancora più coscientemente.
E no, perché appunto, no, poi uno dice: allora, guarda, questa figurina, allora, in quel giorno in cui sarà successa questa storia, forse non c'era. E uno potrebbe sempre rispondere: va bene, non c'era. E allora ci sta benissimo oggi. E non toglie nessun elemento di gioia, di magia, di bellezza quel gesto. Quindi possiamo dire che il suo libro è contemporaneamente un libro di psicoanalisi, nella misura in cui psicoanalisi vuol dire guarda un po' come stanno le cose. Ma lo psicoanalista non ti vuole liberare delle illusioni, ti dice soltanto è un'illusione, ma tu non vivi senza quell'illusione.
Questa lettura è un bellissimo regalo di Natale che mi sta facendo, perché così porto a casa, è assolutamente vero, mi sono psicanalizzato perché era assolutamente quello che volevo dire, è vero.
Questo falso Natale, allora, falso Natale, Enrico Buonanno, Bufa, le storie e leggende della fiaba più importante dell'anno, pubblicato da Lezioni UTET. Lasciamo tornare al suo presepe, quindi festeggia anche la Befana a questo punto.
Assolutamente, non posso esimermi da
qui,
sempre.
Qui sono più impreparato, la calza.
La calza, ma io...
E la calza che storia ha?
Io ho paura però che ci siano i miei figli che ascoltano, quindi non vorrei...
Ci dica soltanto la calza da dove spunta.
Volendo l'ho detto, allora, quell'antico stivale di Odino, un tempo, che si lasciava ad Odino, un tempo raccoglieva le carote che i bambini donavano ai cavalli di Odino, al cavallo di Odino e a tutti quelli della sua schiera, quindi si lasciavano carote all'interno. Odino ricambiava con regali, naturalmente se i bambini avevano fatto i bravi anche lì, perché c'è sempre anche una figura punitiva accanto alla figura buona.
Finiamo con i supereroi, Odino, i Fantastici Quattro. che viaggio abbiamo fatto con Enrico Buonanno, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Auguri ancora, falso Natale, Enrico Buonanno, Bufa, le storie e leggende della festa più importante dell'anno, Edizioni UTET. Potete riascoltare questa conversazione su raiplayradio.it. Ora torniamo invece alla musica dei Jackson 5, stiamo per ascoltando Rudolph the Red-Nosed Reindeer.